Bentornati alla cattedra Antonio Rosmini, alla seconda puntata del nostro videocorso sulla introduzione al catechismo disposto secondo l'ordine delle idee di Rosmini, che è contemporaneamente un suo collocamento all'interno dell'insieme del pensiero pedagogico ed educativo di Rosmini, ossia all'interno del suo pensiero filosofico teologico in generale. Proseguiamo con il terzo punto della nostra riflessione, che dopo che abbiamo nella prima puntata riflettuto sull'unità del fine, sulla unità e totalità come caratterizzazione del fine della educazione, adesso si tratta della unità e quindi anche della totalità dei mezzi e del metodo, quindi di due altri elementi che poi insieme con il fine per Rosmini fanno l'insieme dei tre elementi, possiamo dire, per declinare e caratterizzare il termine di educazione, cioè fine, mezzo, metodo. La dimensione personalistica dell'educazione in Rosmini si evince non soltanto dall'unità del fine, ma, come sottolinea lo stesso Roveretano, è anche il significato dell'altrettanta unità dei mezzi e dei metodi. E cito: scopo dunque, dice Rosmini, mezzi dell'educazione, metodi, sono le tre parti a cui ridursi può tutta la scienza pedagogica. Scopo, mezzi, metodi. Non solo il fine dell'educazione è caratterizzato per la unità, ma se questa è l'espressione della chiave personalistica dell'educazione, allora anche i mezzi ed i metodi, secondo Rosmini, devono portare questa caratteristica. Attraverso questi tre elementi, fine, mezzo, metodo, tutti e tre espressione del carattere personalistico dell'educazione e quindi contraddistinti da unità e totalità, Rosmini delinea un concetto complessivo ed integrale di educazione che anche oggi non ha perso niente della sua attualità e della sua forza critica. Infatti, come abbiamo visto, Rosmini rivolge a Rousseau ed a Helvetius l'accusa che l'ignoranza della dimensione della totalità e di conseguenza anche di quella dell'unità porterebbe loro a concepire forse l'educazione della natura umana, ma certamente non quella della persona. È la dimensione religiosa, non considerata da questi due rappresentanti moderni, che consente la dimensione personalistica dell'educazione, come Rosmini la esprime nella definizione citata dal cardinale Bagnasco. Infatti Rosmini riconosce lo specifico dell'educazione cristiana nel tendere, e cito, a conseguire la perfezione della persona nell'alunno, che è quanto dire di tutto l'uomo. Queste parole Rosmini le mette in questa frase in maiuscolette: perfezione della persona e tutto l'uomo. Mentre l'educazione delle concezioni filosofico-secolari, che non sono indirizzate a questo bene supremo, verterebbero soltanto sulla natura, ossia su parti accidentali della persona e del suo sviluppo. Ora si tratta di rilevare questa dimensione anche per i mezzi e per il metodo. Nell'unità dei mezzi si riscontra, come specifica Rosmini, l'unità degli oggetti, ossia delle dottrine e dei contenuti epistemologici che nella educazione vengono tramandate. Quindi, in altre parole, il sapere. Il Roveretano sottolinea anche in questo aspetto, che è in ultima analisi la religione che può trasmettere all'educazione umana la unità. Quindi anche nell'aspetto del sapere, degli oggetti, è la religione che trasmette la unità. Innanzitutto, egli precisa che la pluralizzazione sconfinante degli oggetti dell'educazione è un risultato piuttosto della modernità, per cui proprio la dimensione dell'unità a livello degli oggetti diventerebbe una sfida specifica alla educazione. E scrive Rosmini: lo spirito dell'educazione antica tendeva alla unità degli oggetti, perché tutto riduceva come a un solo fine e principio a Dio. Lo spirito dell'educazione moderna, all'opposto, tende alla molteplicità degli oggetti, perché considerando le cose naturali e sensibili senza riferirle alla loro ragione primitiva, esse si disgregano e spargono fra di loro, e l'essere disordinate è ciò che li moltiplica. Quindi la moltiplicazione in chiave non di quantità, ma in chiave di disordine. E il problema è la sfida quando è perso la unità degli oggetti. E ritrovare la unità degli oggetti è il compito che Rosmini assegna all'educazione oggi, o almeno a un'educazione che ha di mira la persona nella sua integralità. È molto interessante che Rosmini, anche per la unità, per questa unità del sapere, assegna in ultima analisi la religione. Dio come il supremo, come il supremo, come il supremo punto, come la suprema unificazione di tutti gli oggetti del sapere. E questo lo fa in questo testo sull'unità dell'educazione, che, come abbiamo rilevato all'inizio, è stato scritto molti anni prima del Nuovo Saggio, ossia nel 1825, poi inserito anche negli opuscoli filosofici del 27. Quindi in un periodo in cui Rosmini non ha ancora elaborato direttamente l'idea dell'essere come una unificazione epistemologica del sapere, e cercheremo ancora di rilevare come l'idea dell'essere precisa rende filosoficamente, nosiologicamente, più sistematica questa unificazione del sapere, ma che in campo educativo non toglie e non contraddirà a questo fatto che Rosmini ha rilevato già nel 1825. Ossia che è comunque nell'educazione la religione il fattore che pone e che garantisce la unità degli oggetti. Rosmini non si rivolge quindi contro il fatto, anche questo è interessante, abbiamo detto che Rosmini critica la disordinazione, il disordinamento nella molteplicità, non la molteplicità stessa. E in questo senso non si rivolge contro il fatto che gli oggetti si moltiplicano. Anzi, questo è il risultato dell'avanzamento delle scienze nella modernità, che Rosmini stesso giudica, tutto al contrario, in modo positivo. La sua critica verte piuttosto al fatto che in questa molteplicità ci si perde di vista la unità, l'ordine in queste conoscenze. Ed è questa mancanza di unità ed ordine che causa quella molteplicità, adesso in senso peggiorativo, che si tratta di superare. Del resto, è proprio la tendenza all'unità nella conoscenza che esprime la tendenza della mente umana stessa, il suo desiderio, come dice Rosmini, e non è per niente qualcosa di contrario alla natura. Anzi, sarà proprio nella teosofia in cui Rosmini tematizza il radicamento della metafisica, della ontologia, in un bisogno della mente umana stessa. In un bisogno che, del resto, aveva già rilevato anche Kant nella prefazione alla Critica della ragion pura. Quindi la tendenza della conoscenza della mente umana ad unità. Il suo desiderio, come dice Rosmini, non è per niente qualcosa di contrario alla natura. Lo spirito è semplice e riduce tutte le cose, e cito Rosmini, che si considerano in ordine a lui ad unità. La materia è composta, è considerata sola e soggetto di divisione. E quindi la mancanza di uno sguardo spirituale. Questa mancanza è il problema di una interpretazione solamente materialistica della conoscenza umana. Quel che porta quindi a una molteplicità problematica negli oggetti dell'educazione. Il cristianesimo in questa situazione fornisce all'uomo, come dice Rosmini, il regolo onde misurare le cose tutte, ossia il fine ultimo a cui indirizzarle. Il cristianesimo insegnò che bisognava tutti gli studi e le diligenze dell'ottima educazione a questo altissimo scopo rivolgere, di porre in mente al giovanetto altamente impresso e piantato quel vero Dio solo è bene assoluto. Tutti gli altri beni nell'uomo o fuori, ricchezze, potenza, onore, scienza, non li valgono se non intanto che giovano a farlo più puro e più verace, adoratore dell'Eterno. Fine della citazione. Così viene formato l'intera pedagogia di una coerenza complessiva, in quanto questa coerenza del regolo pervade la vita umana in tutte le sue dimensioni, il sapere umano in tutte le sue dimensioni. E questo viene realizzato, come lo sottolinea Rosmini, in ultima analisi dal principio della carità. Anzi, la carità non solo ha in sé l'ultimo principio dell'unità delle scienze, o Dio, ma essa sviluppa anche una forza concreta e propulsiva che spinge l'uomo ad aumentare le sue conoscenze, a spingere le scienze a perlustrare la natura intera. Questa forza della carità, che è sempre accompagnata alla verità, come diceva Benedetto XVI in Caritas in Veritate, e quindi quella forza all'interno del principio cristiano di verità, che è proprio un principio di progresso, un principio di progresso delle scienze, un principio dello spirito umano, per cui esso eticamente deve sempre più svolgere le sue conoscenze. La diversificazione delle scienze non è il problema. Rosmini stesso ha definito questo sempre come un grande pregio della modernità. Anche la sfida della modernità, in quanto la modernità non riesce più a trovare la unità religiosa in tutta questa molteplicità disgregata, disorganizzata. Ma non il moltiplicarsi del sapere stesso. Questo, dice Rosmini, è stimolo acutissimo a tali industrie. Cioè è uno stimolo e acutissimo a tali industrie, deriva da quella passione massima che è proprio la carità. Se la scienza è passione, la carità è la massima passione. La carità dà il cornice, la carità dà l'inquadramento, la carità dà la unità e il regolamento, l'ordinamento in queste passioni. E passione è proprio la parola che Rosmini utilizza in questo luogo. E rispetto a questa passione, la passione della carità, la passione della scienza è solo una parte. Per Rosmini non può essere passione più veemente, forte, vasta, inflessibile di questa, ossia della carità. In questo senso Rosmini può sottolineare in modo cosciente e sicuro la forza moderna della tradizione cristiana. E, cito Rosmini, potrei ancora mostrare che i maggiori avanzamenti di queste arti meccaniche non sono già dovuti a coloro che si vanno nella strada opposta alla religione. E potrei mostrare che senza le scienze dello spirito, con brevissimo ripiegamento, gli uomini verrebbero a struggere quegli arti medesime. di cui si vantano autori per non so qual contrasto delle medesime arti e degli stessi uomini troppo insopportabili a se medesimi. Ecco dove sta il problema. Evidentemente questa dimensione della carità si apre agli altri, come abbiamo visto già nella puntata scorsa, e diventa metodo di insegnamento e di rivolgimento all'altro, autentica carità intellettuale, come Rosmini formulerà più tardi nella nelle costituzioni appunto dell'Istituto della Carità. E anche in questa direzione Rosmini fa un ragionamento interessante nella sua opera sull'unità dell'educazione. E cito: ma se cerchiamo da quale difetto si debba maggiormente guardare l'educazione pubblica, non dubito dire che egli sia dallo spirito individuale. Lo spirito individuale di necessità deforma e costringe quella educazione che, dovendo essere pubblica, cioè adattata a tutti i sudditi di un principe o i membri di una nazione, debbe altresì prescindere da tutto quello che è individuale. Il particolare uomo è quasi sempre parziale e incompleto nei suoi avvisi. Egli si è formato un modello peculiare di sentire e di pensare. È questa quindi la frantumazione dell'educazione, la sua astrazione che non orienta più l'uomo al suo vero fine e al suo perfezionamento e si riduce alla molteplicità della materialità. La carità intellettuale a questo punto è la strategia per superare questa frantumazione, collocare la didattica e l'educazione all'interno di un quadro personalistico che riguarda l'uomo nell'interezza delle sue dimensioni. Questo significa, in chiave educativa, unità dell'educazione. In questa dimensione viene ad esprimersi quindi il progetto di Rosmini di una enciclopedia cristiana, sicché la vera e cristiana idea di una enciclopedia, se con questo greco nome si vuole chiamato il corso di tutte le cognizioni umane, non sarebbe già limitata a un semplice ammassamento di esse cognizioni in forma di covocabolario, ma a una distribuzione colleganza fra esse, secondo i loro naturali e legittimi vincoli. Così Rosmini. La religione in questa dimensione enciclopedica preserva quindi il sapere dalla sua riduzione materialistica, razionalistica, oppure anche burocratica. Quindi di una tecnicizzazione del sapere che non considera più la sua dimensione educativo-personalistica. Proprio in questo senso dell'enciclopedia cristiana diventa chiaro che il principio religioso non è contrario alle scienze e alla moltiplicazione materiale del sapere. Anzi, secondo Rosmini, è proprio l'elemento religioso che ne innesca il progresso e in questo senso è proprio il cristiano che è tenuto a portare avanti il progresso delle scienze nella loro dimensione di mezzo rispetto alla persona e al suo fine. Anzi, Rosmini rammarica se proprio coloro che sono ben coscienti del fatto che si tratta semplicemente di mezzi nelle scienze, sono proprio quelli che alla fine trovano la loro unità, questi mezzi che trovano la loro unità nel fine spirituale dell'uomo, e Rosmini rammarica che proprio questi uomini che sono coscienti di questo fatto, che sono coscienti di questo coordinamento che le scienze tratta degli oggetti, dei mezzi e la persona e il fine, che proprio essi non si impegnano più nelle scienze e lasciano tutto il terreno dei mezzi agli scienziati non cristiani. Si tratterebbe, dice Rosmini, quindi di un fraintendimento abbastanza clamoroso che infine è la riduzione del principio cristiano della carità e dell'educazione alla sola dimensione finale dell'esistenza umana, che non considera più l'ambito secolare dei mezzi. Ecco quindi i cristiani che si ritirano dalla scienza, la religione che si ritira da questo ambito che tratta degli oggetti, dei mezzi, dell'educazione. Ed ecco dove si deve tornare, dove la religione di nuovo deve far vedere, secondo Rosmini, dove sta veramente la unità e quindi il valore di tutto. Così, dice Rosmini, i figliuoli della luce si troverebbero indietro rispetto agli altri, se si tratta di quella prudenza dei mezzi che consiste nel trovare i più utili per raggiungere i fini. Al contrario, per Rosmini è proprio la religione che promuove la considerazione e la valutazione giusta dei mezzi materiali del sapere e quindi della dimensione della utilità. Con questa dimensione Rosmini sottolinea che il giusto ordinamento educativo orientato alla unità e alla totalità del fine non significa sottovalutare i mezzi, ossia la materialità contingente. Con questo ammonito egli si rivolge innanzitutto ai cristiani, incoraggiandoli di sviluppare un rapporto positivo con l'ordinamento finito, in quanto è questo il luogo dove si devono confrontare con i non credenti, che spesso, per quanto riguarda la scienza dei mezzi, sono più astuti. E Rosmini dice letteralmente: «Purtroppo i figliuoli di questo secolo sono nella generazione loro più prudenti, cioè più sagaci nel ritrovare quei mezzi che possono essere ai loro scopi opportuni, di quello che siano i figliuoli della luce. Ma sgraziatamente non vale la loro sagacità, poiché con nessuna sagacità o prudenza si può rinvenire quello che non è nella natura». Con nessuna sagacità o prudenza si può rinvenire nelle cose sensibili a pagamento. E nel saggio sull'unità dell'educazione Rosmini sottolinea che la religione incoraggia tutte le scienze e le arti, anche quelle che hanno per scopo gli onesti godimenti di questa terra. In questa prospettiva Rosmini si occupa dei manuali adoperati nelle scuole ed analizza le conseguenze della sua analisi sugli oggetti, come l'abbiamo appena delineato, sull'educazione concreta a scuola, rivendicando che in questa dimensione deve essere riconsiderata l'unità come il criterio etico dell'educazione. Per illustrare un esempio concreto, Rosmini analizza l'opera storica De Illustribus Viris di Cornelio Nepote, il cui insegnamento costituirebbe una contraddizione all'insegnamento del catechismo e quindi all'interno degli oggetti dell'educazione, in quanto nel nome della patria esso insegna l'odio degli altri. Quindi, con questa opera adoperata all'epoca di Rosmini in tutte le scuole, verrebbe realizzata, dice Rosmini, tramite la scelta sbagliata del mezzo, una contraddizione al fine. Ossia, in questo caso, contro il concetto della solidarietà universale cristiana. E pur la narrazione di Cornelio, dice Rosmini, è il primo latte che si instilla nelle menti dei giovani. E gli scritti dell'ambizioso Cicerone susseguono a confrontare di precetti quelli esempi. E questa morale del gentil esimo si ammira e si encomia in cospetto della cristiana gioventù. Punto esclamativo. Intanto il giovanetto tituba con l'animo diviso fra il precettore quando li interpreta i classici antichi e il precettore medesimo quando in altra ora li spiega con i santi precetti il catechismo. Per Osmini questo è un'educazione eterogenea e contraddittoria. Ma risulta decisiva, dopo questa critica, la valutazione complessiva di Rosmini, il quale non intende affatto abolire la lettura dei classici non cristiani, come ad esempio questo di Cornelio Nepote, e lo sottolinea espressamente Rosmini, in quanto teme nuovamente di essere frainteso su questa argomentazione. Perché semplicemente ed efficacemente propone di non cominciare con essi, ma con la lettura cristiana, per l'insegnamento fondamentale dei principi. E una volta stabilita questa base valoriale degli allievi, poi si possono leggere anche gli altri testi, accordandole evidentemente con il catechismo. Questo fine morale dell'educazione è quello che Rosmini rivendica nella sua analisi dei manuali di scuola e rammarica che si fraintendi il legittimo fine didattico, cioè di preparare e trasmettere in modo confacente le rispettive materie, ossia la semplicità dell'insegnamento, con la facilità dei contenuti e quindi con un abbassamento clamoroso del livello contenutistico dell'insegnamento. Osmini dice che l'educazione a scuola deve essere, tra virgolette, facile, quindi didatticamente rielaborato e adatto agli allievi, ma non semplice, non semplificato, non semplicistico, ossia riduttivo. Innanzitutto Osmini critica l'eliminazione di qualsiasi elemento metafisica dall'educazione e dice «Egli è perciò che tutti i sofisti degli ultimi tempi tanto si affaticarono di impoverire e distruggere la metafisica col pretesto che ella è composta di questioni troppo difficili, anzi giudicate da essi insolubili, e più ancora, e qui Osmini introduce, immette un incisivo, giudicando quindi loro di ciò che confessano non conoscere, e quindi definendo le considerazioni metafisiche da parte di loro inutili. Questo spirito, dice Rosmini, di superficialità col pretesto di facilità fu introdotto purtroppo nelle scuole, che furono ridotte ad occuparsi quasi interamente di oggetti materiali e a sorvolare sulle cose morali con la stessa leggerezza onde si può fare con quelle. In questo contesto, Rosmini sottolinea che non è l'abbassamento della teoria e della verità ciò che rende didattico un insegnamento, ma l'adoperazione della carità. È questa la strada per far passare i contenuti e a non ridurli al mero momento astratto e materiale, ma ad avere sempre ben presente l'unità personalistica della educazione. Anche per quanto riguarda il metodo, l'ultimo elemento dei tre elementi dell'educazione in Rosmini, fine, mezzo, metodo, Rosmini applica il criterio personalistico ed etico della unità e totalità dell'educazione. Infatti, metodologicamente, l'educazione non deve riguardare semplicemente la mente e le nozioni astratte. Quindi non deve essere indirizzata esclusivamente alla mente o all'intelletto dell'educando, ma il suo fine è di passare attraverso la mente o all'intelletto dell'educando, questo sì, passare attraverso la mente, ma il suo fine è di passare attraverso la mente al cuore e agli affetti, all'animo dell'educando, per cui l'uomo, anche nella sua corporalità, viene portato verso la perfezione. Anche qui di nuovo vediamo la unità del concetto di educazione in Rosmini, in questo caso per l'aspetto del metodo. Per questo l'educazione contiene anche l'aspetto pratico, perché deve mirare alle virtù. Abbiamo visto attraverso la mente e il cuore fino alla vita. Proprio nelle pagine sull'unità dell'educazione, Rosmini sviluppa la virtù non in quanto teoria morale, ma secondo il suo concetto educativo della integralità antropologica, ossia secondo le tre dimensioni dell'uomo, corpo, animo, mente, che non possono separarsi o disgiungersi l'una dall'altra, ma che sintesisticamente formano tutti insieme l'antropologia rosminiana. E Rosmini dice: la massima virtuosa vuole essere signora di tutto l'uomo, perché rendalo virtuoso. Se essa non si manifesta che nelle abitudini corporee, è una pura materialità. Se con le sole affezioni dell'uomo, è vana sensibilità priva di radice. Se sta solo nella cognizione della mente, è la ridicola virtù filosofica, sinonimo a menzognera superbia. Quindi, qui di nuovo dice Rosmini, metodologicamente l'educazione non deve concentrarsi e limitarsi solo alle abitudini corporee, così diventa un'esercitazione fisica, materiale. Non deve neanche solo riguardare le affezioni dell'animo, così diventa sensibilismo, ma neanche soltanto limitarsi alla mente, così diventa intellettualismo e infine superbia. Vediamo come solo l'insieme, la unità di questa educazione per Rosmini è veramente il concetto integrale e complessivo, quindi personalistico. Come Rosmini sottolinea in vari luoghi di questa opera del 1825, la mera istruzione porta semplicemente la nazione alla mente e si ferma qui. Questa è la introduzione, la istruzione. Mentre solo tramite l'animo e il corpo, ossia tramite le rispettive attività della mediazione e dell'abitudine, essa diventa integrale, ossia educazione. Il fine dell'educazione non è quindi il semplice apprendimento di formule astratte, ma considera tutti e tre gli aspetti sintesistici dell'educazione integrale della persona. Perciò, intelletto, cuore, vita si rivelano nella loro reciproca implicazione come la unità complessa del metodo attraverso il quale l'educazione realizza il suo fine. E Rosmini definisce questo metodo: dovendo l'intelletto trovare il cuore che ne risponda, e dal cuore procedere ogni virtù ad abbellire la vita. Con queste considerazioni, prima sui mezzi e adesso sui metodi dell'educazione, abbiamo terminato la seconda lezione nel corso sull'educazione di Rosmini. Grazie per l'ascolto e arrivederci alla prossima puntata.